Buongiorno a tutti, l'argomento di oggi è la figura di Sigmund Freud e la rivoluzione di pensiero che egli ha inaugurato attraverso la psicoanalisi. Rispondiamo innanzitutto ad una domanda banale, ma non per questo meno essenziale. Chi è stato Sigmund Freud? Sigmund Freud è stato un medico austriaco. Egli nasce nel 1856 a Pribor, una città dell'attuale Repubblica Ceca, ma ben presto la sua famiglia si trasferisce a Vienna, famiglia che era composta dal padre, dai fratelli e dalla moglie del padre, che era la terza moglie all'epoca della nascita di Sigismund Freud. A Vienna la famiglia e poi anche Sigmund Freud medesimo passerà la gran parte della sua esistenza, fino a quando le pressioni del regime nazista si fanno sempre più opprimenti ed egli sarà costretto al trasferimento a Londra. In particolar modo questo avviene nell'anno dell'annessione dell'Austria appunto al Terzo Reich, cioè il 1938. Freud di fatto chiese alle autorità ed ottenne il permesso di trasferirsi in Inghilterra, previa però la revoca della propria cittadinanza. Arriva quindi in Inghilterra da apolide, senza una effettiva cittadinanza politica. Morirà l'anno successivo, quindi nel 1939, a causa delle complicazioni per un tumore alla mandibola, che gli aveva provocato innumerevoli sofferenze e che lo aveva costretto a sottoporsi a ben 32 operazioni chirurgiche. Muore quindi all'età di 83 anni. Al di là degli aspetti prettamente biografici della sua vicenda esistenziale, Freud è universalmente conosciuto come colui che ha scoperto e inventato la psicoanalisi. Con questo termine si fa riferimento ad almeno tre livelli di descrizione di un fenomeno. La psicanalisi, infatti, innanzitutto è l'indagine di una serie di processi mentali che avvengono all'interno di ciascun individuo. In secondo luogo, la psicoanalisi si propone di essere anche un vero e proprio protocollo terapeutico da applicarsi nel caso di pazienti che presentano delle patologie, delle nevrosi per esempio, che rendono difficile il loro stare al mondo. In terzo luogo, ma in misura decisamente non trascurabile, la psicoanalisi più in generale si propone di essere una vera e propria Weltanschauung. Questo termine tedesco, che però ormai viene utilizzato anche nelle altre lingue, indica che la psicanalisi si propone come una vera e propria concezione del mondo. Tramite la scienza psicoanalitica, infatti, Freud si propone di fornire al proprio pubblico di lettori, ascoltatori e pazienti una nuova chiave interpretativa tramite la quale guardare al mondo che ci circonda. Sono due le principali direttrici di ricerca della indagine di Sigmund Freud. La prima direttrice è quella che riguarda proprio l'osservazione e lo studio dei casi clinici. Non è un caso che abbiamo sottolineato fin dall'apertura che Freud è stato un medico. Questo significa che da quando ha ottenuto la specializzazione fino al termine della sua vita, egli non ha mai abbandonato il lavoro cosiddetto sul campo. Egli infatti si è dedicato alacremente e quotidianamente al rapporto con i propri pazienti, cercando di studiare studiarne e di sviscerarne le dinamiche psichiche interne. E questo ha portato Freud poi a depositare il risultato delle proprie osservazioni e delle proprie interazioni con i pazienti in una serie di opere che sono quindi anche ricche di esemplificazioni tratte proprio dalla pratica psicoanalitica che egli ha posto in essere. Ci riferiamo in particolar modo ad opere quali, per esempio, l'interpretazione dei sogni, che tra parentesi aggiungiamo un piccolo dato anagrafico rispetto al volume. Questo volume è stato completato nella sua scrittura da parte di Freud nell'anno 1899, ma per volontà diretta da parte dell'autore, egli ha chiesto al proprio editore di pubblicarlo nell'anno successivo. Quindi nel 1900, per mostrare il fatto che tramite quel libro si apriva una nuova epoca, in qualche misura dava l'abbrivio al nuovo secolo che appunto era cominciato. Quindi abbiamo l'interpretazione dei sogni, che naturalmente si concentra sulla lettura, del lavoro onirico che concerne ognuno di noi e che, tutti appunto proviamo, durante la notte e nei momenti non di veglia. Ma altre opere nelle quali sono depositate le osservazioni dei casi clinici sono per esempio la psicopatologia della vita quotidiana, all'interno della quale, lo vedremo poi successivamente, Freud prende in considerazione tutti quei lapsus, i cosiddetti atti mancati, di cui altrettanto è costellata la vita non soltanto dei malati patologici, ma più in generale di ciascuno di noi. E ancora sempre all'interno di questo contesto dello studio e dell'osservazione dei casi clinici si possono annoverare altre opere, tra cui senza dubbio una rivoluzionaria che ha destato anche scandalo presso il pubblico a cui si è riferita è quella che va sotto il titolo di Tre saggi sulla teoria sessuale, risalente al 1905, all'interno della quale Freud ha, come dire, mostrato un nuovo modo di intendere anche il tema della sessualità. Ecco, benché Freud abbia molto tenuto alla pratica psicoanalitica, egli era davvero molto legato anche per sé alla categoria dello scienziato e del medico. Ciò nonostante, dicevamo, egli poi ha promosso anche una elaborazione più macroscopica, più generale e teorica delle proprie teorie, all'interno prevalentemente degli scritti che vanno sotto l'etichetta di scritti di metapsicologia. Che cosa si intende con metapsicologia? Beh, allora, se la psicologia per Freud è quella pratica appunto quotidiana di interazione con i propri pazienti, la metapsicologia invece è un discorso teorico, ipotetico e programmatico, soprattutto all'interno del quale si cercano di definire più in termini astratti e generali, quali sono i fondamenti della propria riflessione, i fondamenti della propria visione del mondo. Quindi, se l'osservazione e lo studio dei casi clinici concerne un tipo di approccio protocollare che tenta quindi di sciogliere alcuni nodi problematici e che arrecano dolore all'interno di alcune formazioni psichiche dei pazienti. La parte invece di produzione più squisitamente dedicata alle questioni di metapsicologia si occupa di svolgere un discorso rosso, viceversa programmatico, e si occupa altresì di applicare la psicoanalisi alle cosiddette scienze dello spirito, quindi dalla filosofia all'antropologia, la letteratura, l'estetica e via dicendo. In qualche misura Freud cerca di costruire un ponte, un legame e una connessione tra la psicoanalisi e invece queste altre discipline a cui la psicoanalisi effettivamente può venire applicata, si può in qualche misura connettere. Degli scritti di metapsicologia fanno parte alcune opere altrettanto famose, quali per esempio Totem e Tabù, entro la quale Freud appunto pone proprio un vincolo tra l'antropologia e la psicoanalisi, ma anche L'uomo Mosè e la religione monoteistica, dove Freud cerca di stabilire le origini antropologiche ma ancor più psicologiche, psicoanalitiche della formazione di uno spirito religioso all'interno di una comunità primitiva, e poi anche quegli scritti che proprio ricalcano il nome di metapsicologia fin dal titolo. Sono ugualmente celebri alcune opere dedicate allo studio patografico di alcuni autori letterari. Lo studio patografico è quello studio che si occupa di porre in evidenza gli aspetti psicologici profondi di un autore che però per forza di cose non può essere un paziente che si possa far stendere sul famoso lettino psicoanalitico. Ecco che quindi Freud in absenza, quindi a distanza, in qualche misura indifferita, cerca di tracciare le dinamiche psicologiche di alcuni autori, quali per esempio furono Goethe sul piano letterario, ma anche Leonardo da Vinci dal punto di vista più genericamente artistico. Il rapporto tra Freud e la filosofia non è un rapporto privo di criticità e senza dubbio non è un rapporto del tutto lineare. Freud ebbe a dire della filosofia che se ci accingiamo a ragionare in modo filosofico, il nostro pensiero tende ad assimilarsi a quello degli schizofrenici, che effettivamente trattano le cose astratte come se fossero concrete. Tra l'altro va anche detto, per inciso, che la categoria degli schizofrenici era una categoria di malati psicologici che Freud riteneva che la psicanalisi non potesse trattare né tantomeno curare. Quindi l'associazione tra filosofia e schizofrenia appare quasi un modo tramite il quale Freud si distacca completamente dalla possibilità di istituire una analogia tra la sua scienza e quella filosofica. Ma ancora egli ha definito utile la filosofia per la psicoanalisi, nel senso che la prima dovrebbe divenire oggetto della seconda. La psicoanalisi quindi si può occupare di filosofia solo psicoanalizzandola e psicoanalizzandone i vari pensatori che ne costellano l'evoluzione. Il rapporto quindi tra filosofia e psicoanalisi è stato un rapporto travagliato. Nei confronti per esempio delle opere di Nietzsche, Freud ha avuto a dichiarare: mi sono interdetto l'alto godimento della lettura delle opere di Nietzsche per non essere influenzato da rappresentazioni anticipatorie delle mie stesse teorie. Quindi quasi per paura, per timore di scovare negli scritti nicciani che appunto precedevano la sua produzione di qualche decennio, per non trovarsi di fronte a delle anticipazioni di ciò che lui aveva il gusto, la passione di scoprire primitivamente, ecco, ha deciso di non leggere nemmeno le opere di Nietzsche di cui gli avevano fatto dono i suoi più intimi seguaci. Freud quindi si è sentito un pioniere, uno scopritore. Dobbiamo immaginarlo quasi come uno speleologo che procede al buio e in qualche misura anche tentativamente all'interno di un territorio ancora inesplorato, che è il territorio della interiorità dell'individuo. E la psicoanalisi in effetti si caratterizza per essere una metodica di scomposizione, di dissoluzione, frammentazione di cosa? Beh, innanzitutto dell'idea di soggetto. Altro motivo per il quale Freud non può essere trascurato dalla ricerca filosofica, che effettivamente poi di lui e della psicoanalisi nei decenni successivi si è largamente occupata. È proprio il concetto di soggetto che viene messo in crisi dalla psicoanalisi. Fino alle scoperte freudiane si poteva ancora illudersi di un'idea chimerica e rassicurante di un soggetto unitario. Viceversa, attraverso le indagini freudiane, il soggetto scopre di non essere, espressione di Freud, padrone in casa propria, di essere cioè abitato da forze incontrollabili, incontenibili, impulsive che lui non domina e appunto non riesce nemmeno a razionalizzare. Questo è il soggetto uscito, frantumato, dissezionato dalla macinazione psicoanalitica. Il Freud si era paragonato ad un chimico perché diceva: così come il chimico riesce a distinguere l'elemento fondamentale a partire dalla soluzione nella quale esso è disciolto e viene reso irriconoscibile, così anche lo psicanalista riesce a mettere in luce, a porre in evidenza quali sono i fattori fondamentali della psiche e quindi a separarli da tutti quegli altri elementi che viceversa li rendevano fino a quel tempo irriconoscibili. E tuttavia, alla fase della individuazione dei fattori, degli elementi, delle potenze in gioco, quindi alla fase di scomposizione, ricordiamo che psicoanalisi significa appunto proprio analisi nel senso di divisione, suddivisione della parte psichica dell'individuo, ecco, a questa prima fase non fa seguito alcun momento di psicosintesi, non si sente parlare di psicosintesi. La psicoanalisi è tale proprio perché si ferma, si arresta al punto di dividere le varie istanze psichiche, ma queste istanze psichiche poi non vengono ricomposte in un tutto unitario, ma rimangono viceversa frammentate e divise, disunite tra loro. Il soggetto quindi non è più, lo ripetiamo, padrone in casa propria, è abitato da ospiti estranei e l'idea stessa di soggetto non concerne più una unitarietà, una fissità, ma piuttosto un punto di soglia, un passaggio tra dinamiche, meccanismi psichici in contrasto anche tra loro. Viene posto in evidenza come quello che si credeva massimamente accertato e accreditato, cioè la propria stessa persona, sia all'individuo individuo, un oggetto X, un'incognita sconosciuta. Se precedentemente il problema era nel caso, nel rapporto con il mondo che poteva risultare sconosciuto o di difficile decifrazione, ecco che Freud sposta il problema all'interno del soggetto medesimo. Il soggetto, tramite la psicanalisi, capisce che non può nemmeno essere certo di affermare qualcosa a proposito di se stesso e anche sulla propria stessa individualità, sulla propria stessa interiorità, è chiamato quantomeno a sospendere il giudizio o ad adottare un atteggiamento di umiltà, quale quello che si riconosce nei confronti di un territorio appunto sconosciuto. Scopriamo, disorientandoci, quindi rimanendo del tutto spaesati, di essere sconosciuti a noi stessi attraverso la psicoanalisi. L'io è quindi posto di fronte all'evidenza di essere attraversato, anzi più specificamente di essere composto, che proprio la sua materia primordiale è plasmata da forze incontenibili e perfino scabrose. E altrettanto deve riconoscere che la sua vita cosciente, quella di cui egli appunto è consapevole, non rappresenta che la punta di un iceberg, la cui massa principale è definita da un'interiorità molto più caotica, molto più disordinata e dai confini decisamente più labili di quelli invece della vita cosiddetta di veglia e cosciente. Ancora questa massa che sta sotto la superficie dell'acqua, diciamo che metaforicamente lancia alcuni segnali alla vita cosciente, ai quali la vita cosciente si deve aggrappare per poi, per via indiziaria, cercare di capire che cosa giace al suo interno, ma ad essa sconosciuto. In questo contesto i sogni assumono un ruolo e una funzione davvero cruciale. I sogni, così come poi lo vedremo, i lapsus, sono, secondo Freud, dei sintomi nevrotici, nel senso che ricalcano nel modo di formazione e manifestazione quel processo di formazione e manifestazione dei tic nervosi e delle istanze nevrotiche, appunto, ma che appartengono a ciascun individuo, anche agli individui cosiddetti sani. Peraltro, insomma, con la psicoanalisi viene un po' a crollare quel muro definitorio che separa la malattia mentale dalla salute mentale. I confini si fanno decisamente più mobili ed è più difficile comprendere qual è il limite tra l'una e l'altra di queste, tra queste opzioni. Bene, dicevamo, i sogni costituiscono un modo per accedere all'inconscio. Freud ha dedicato proprio una delle sue primissime opere, la nominavamo in precedenza, l'interpretazione dei sogni, alla analisi di questi fenomeni psichici. I sogni, secondo la celebre definizione freudiana, sarebbero l'appagamento mascherato di un desiderio represso e in quanto tali, ora analizzeremo questa formula, rappresentano la via regia, la porta regale addirittura verso l'inconscio. Cosa significa appagamento mascherato di un desiderio represso? Allora, diciamo che nel momento in cui sogniamo, il rapporto con la realtà, con il mondo fuori di noi, è un rapporto che viene posto in sospensione e possiamo, diciamo, ricadere e rientrare nella nostra vita spirituale interiore. All'interno di questo contesto, naturalmente, è più semplice per gli impulsi, per gli istinti e i desideri che ciascuno di noi coltiva incessantemente per sé e la propria esistenza, è più semplice per queste istanze psichiche venire a emersione, quindi dall'inconscio, da questo territorio, da queste profondità del nostro io interiore, emergerebbero dei desideri, delle pulsioni che viceversa nella vita diurna verrebbero trattenuti o tra essi e la loro realizzazione, la loro eventuale realizzazione, si frapporrebbero tutta una serie di filtri che rendono molto più difficile la loro espressione. Bene, nei sogni invece, via libera, il campo risulta aperto ai desideri e alla possibilità appunto di un loro appagamento. E il sogno rappresenterebbe proprio l'appagamento di questi desideri profondi. E tuttavia, poiché l'inconscio, diciamo, comunica in maniera sempre mascherata nei confronti della coscienza, questo desiderio viene appagato ma in maniera mascherata. In qualche misura il desiderio si camuffa, assume delle sembianze diverse per non apparire in quanto tale, per non far vedere di essere stato assolto, appagato, rappresentato sulla scena onirica. Gli espedienti che più comunemente vengono messi in atto per mascherare il desiderio appagato nel sogno sono quelli dello spostamento e della condensazione. Quindi il sogno veicola un determinato messaggio di desiderio, ma questo messaggio di desiderio ha degli elementi, presenta degli elementi espliciti che però possono, per esempio, condensare in una figura dei fattori molto diversi tra loro. Per esempio, in una stessa figura si possono concentrare le personalità di diversi amici o addirittura parenti che conosciamo nella nostra vita di veglia. Quindi c'è l'idea della condensazione, della densificazione dei fattori che ricadono all'interno di uno stesso elemento onirico, e poi c'è anche il problema dello spostamento, nel senso che ciò che ci dice palesemente un sogno può anche essere esattamente l'opposto, cioè può avere un segno spostato, anche contrario, rispetto a quello che è il desiderio latente, che però in qualche modo comunque viene appagato. Tra gli esempi che si possono addurre per la spiegazione di questa teoria freudiana sui sogni è un sogno tipico che apparentemente sembra contrastare quanto appena definito rispetto al lavoro onirico, cioè che esso è l'appagamento di un desiderio. Si tratta del sogno angosciante per i più, nei quali si ripete un esame importante, una tappa significativa della propria esistenza, della propria formazione. Tipicamente diciamo, la ricorsività maggiore si ha nei confronti dell'esame di maturità che sta a conclusione appunto del ciclo scolastico nelle varie nazioni, nelle varie culture. Bene, in questo caso, ci dice Freud, effettivamente c'è e sussiste l'appagamento di un desiderio mascherato, anche se all'apparenza il sogno, ci sembra il peggiore degli incubi. Normalmente, infatti, questo tipo di sogno, si ripete quando c'è un periodo di particolare stress oppure il soggetto è posto nuovamente di fronte alla necessità di compiere per la propria vita un passo significativo e importante. Che cosa fa a quel punto la psiche? La psiche lo riconduce al momento del superamento della prova, appunto, per esempio, di maturità. E normalmente il soggetto che sogna questa cosa, durante il sogno, è in preda ad una crisi d'angoscia e di panico perché si rende conto di non essere all'altezza di quella prova. Tuttavia, il sogno stesso, appunto, proprio in quanto sogno, cioè proprio per il fatto di avere una fine, una conclusione, sta a dimostrare al soggetto, che l'ha vissuto, durante la notte, che quella prova invece può essere superata, che ha un limite, che ha un confine e che addirittura, appunto, e così come nel passato è stata affrontata in maniera positiva, anche nel presente potrà essere ugualmente superata vincendo nelle resistenze e le difficoltà. Ci sono anche altre manifestazioni quotidiane, per lo più involontarie, che presenterebbero la stessa modalità di formazione dei sogni. Si tratta dei cosiddetti atti mancati. Che cosa sono gli atti mancati? Beh, dei lapsus, delle dimenticanze, una parola inopportuna detta nel momento sbagliato, oppure un gesto compiuto in maniera del tutto involontaria e che però magari mette in imbarazzo o che comunque genera un po' di disordine all'interno della realtà che si sta vivendo. Uno degli esempi tipici dei lapsus e di atti mancati è quello di dimenticarsi un oggetto presso un luogo che non è quello consueto per l'oggetto medesimo, per esempio in casa di un amico o di un conoscente. Ecco, secondo Freud, questi lapsus, questi atti mancati, in verità sarebbero la dimostrazione dell'esistenza di una realtà psichica più profonda che dall'interno del soggetto preme per una propria manifestazione. Nel caso della dimenticanza di un oggetto, essa starebbe a significare in qualche misura che colui che ha dimenticato sbadatamente, in maniera apparentemente del tutto involontaria, quella determinata cosa a casa di qualcun altro, in realtà vuole stabilire un legame ulteriore e una ulteriore occasione di incontro con il luogo e la persona che abita, il luogo presso cui ha dimenticato quel determinato oggetto. Anche scrivere qualcosa al posto di qualcos'altro, scrivere a qualcuno invece che a qualcun altro e ancora dimenticare per esempio un nome, no? L'esperienza che tutti abbiamo provato di sapere di avere, si dice, sulla punta della lingua una determinata espressione e tuttavia non riuscire a rendercela cosciente. Ecco, tutti questi atti sarebbero espressione di istanze un pochino più profonde che cercherebbero in tal modo di esprimersi, quindi vogliono dire qualcosa. Secondo Freud, non sono atti casuali a cui dare poca importanza, ma sono invece degli atti sintomatici, degli indizi e delle tracce che il nostro inconscio lancia alla nostra vita cosciente affinché noi possiamo, appunto, provare ad immaginare che cosa ci si possa nascondere dietro ad essi. Il meccanismo che si presenta nel caso sia dei lapsus che dei sogni è il medesimo in fondo. Si tratta di avere un determinato contenuto psichico che tendenzialmente si dà nella forma di un desiderio. Questo desiderio però dall'io cosciente viene rimosso, viene accantonato. Non è un caso che utilizziamo anche questa gestualità per dare l'idea di qual è l'operazione che viene compiuta dalla coscienza. Quella della rimozione è infatti una sorta di traslazione, un trasloco, uno spostamento di un contenuto psichico dalla coscienza all'inconscio. Eppure, appunto, inevitabilmente rimuovere un contenuto non significa cancellarlo, non significa espungerlo e sbarazzarlo completamente di esso, ma come abbiamo appunto poc'anzi detto, significa spostarlo. Spostarlo nel territorio dell'inconscio però significa ugualmente che questo contenuto può riaffiorare in maniera per quanto camuffata e mascherata sulla coscienza e questo meccanismo di traslazione e riproposizione, ripresentazione del contenuto viene definito da Freud nei termini di ritorno del rimosso. Questo doppio movimento, quindi di esclusione di qualcosa e di ripresentazione di quello stesso fattore psichico, è tipico dell'interiorità e del desiderio inappagato di ciascuno di noi. A un desiderio inappagato corrisponde sempre un posto all'interno dell'inconscio e corrisponde sempre la possibilità da parte dell'inconscio medesimo di far riaffiorare per altro verso, in altra forma, quello stesso desiderio. Di ritorno del rimosso, Freud ha parlato anche in uno dei saggi più celebri della sua produzione, che si intitola Sul perturbante. Proprio attorno a questo lemma, al concetto di Unheimlich, quindi di nuovo appunto perturbante, si dà tutto il senso del ritorno del rimosso di cui abbiamo parlato. Perturbante, infatti, non è semplicemente qualcosa di angoscioso, non è semplicemente qualcosa di equivoco, ma è un sentimento che sorge nel momento in cui noi scopriamo che qualcosa di noi stessi, che non abbiamo, diciamo, chiuso i conti con qualcosa di noi stessi che pure ci appartiene, anche se avevamo sperato che non riguardasse la nostra interiorità. Quando quindi scopriamo come familiare qualcosa che ritenevamo essere assolutamente estraneo a noi, quando scopriamo di avere delle pulsioni, degli istinti, dei desideri che magari vedevamo in altre persone, ma rispetto ai quali noi ci consideravamo assolutamente immuni ed estranei, ecco che sorge in noi un sentimento che è appunto quello di perturbante. Ci guardiamo allo specchio e non ci riconosciamo più. Ci guardiamo allo specchio e il soggetto non riconosce più i propri contorni, non riconosce più la propria figura, non sa più chi effettivamente sta guardando.